piace interrompere le vostre conversazioni, ma la scuola nel suo autoritarismo impone il silenzio. Contestate, quindi.
Alla fine.
Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il quinto itinerario del nostro viaggio sul territorio del Settecento ed è anche l'ultimo itinerario prima della vacanza natalizia e l'ultimo di quest'anno solare. E 15 giorni fa abbiamo, come ricorderete, fatto conoscenza con Jean-Jacques Rousseau. Ebbene, questa sera in partenza, come abbiamo annunciato al termine dell'itinerario scorso, ci dobbiamo occupare delle due opere che oggi vengono considerate le più significative di Rousseau, Emilio o dell'educazione e Il contratto sociale. Guardate, vengono considerate importanti queste opere oggi, non tanto per quello che dicono in sé, no? Seguendo l'intenzione con cui Rousseau ha scritto queste opere. Ma oggi noi in queste opere leggiamo tutta una serie di idee che sono idee che riguardano la contemporaneità. Per questo sono importanti. Ma procediamo con ordine. La pubblicazione nel 1761 e 62 di queste due opere ha scatenato violente reazioni da parte delle autorità politiche ed ecclesiastiche, tanto a Parigi quanto a Ginevra, per cui Rousseau è stato obbligato a rifugiarsi dove non ha potuto subire ritorsioni, no? Lo sapete. Per fortuna trova sempre lui e Thérèse, conoscete Thérèse, la donna della sua vita, trova sempre qualche persona disposta a ospitarlo, ma essendo un ospite scomodo è costretto a un continuo vagabondaggio, perché dopo un po' cominciava a mettere in discussione molte cose e quindi guardate sul punto 1 del repertorio. Emilio o dell'educazione è un trattato di pedagogia, uno dei più famosi trattati di pedagogia che siano stati scritti, pubblicato da Jean-Jacques Rousseau nel 1762. L'educazione, secondo Rousseau, serve per salvaguardare ciò che nella persona vi è di naturale, scrive, e serve per contrastare ciò che la persona ha interiorizzato di artificioso. E usa una formula, con la formula educazione naturale, che è entrata nel linguaggio pedagogico, poi dietro a questa affermazione i pedagogisti moderni ci hanno lavorato, soprattutto Maria Montessori, che ha ripreso questo impianto, naturalmente modificandolo, no, in modo moderno, contemporaneo. Rousseau condanna l'artificiosità e la corruzione della vita civile e contemporaneamente esalta il ruolo che l'educazione svolge nella formazione autonoma del corpo, dell'intelletto e dello spirito della persona, nell'ambito del suo sviluppo spontaneo. E questa è una parola chiave, la spontaneità, che è entrata nel vocabolario pedagogico. Il processo educativo, scrive Rousseau, è e deve essere naturale, in quanto deve avvenire in modo autonomo e spontaneo. E detto così, afferma Rousseau stesso, tutto potrebbe sembrare molto facile se in realtà un percorso educativo di carattere spontaneo non presentasse molte difficoltà, perché una cosa è la spontaneità e altra cosa è lo stato bravo. E per affrontare queste difficoltà, Rousseau ritiene sia necessario imbastire una riflessione sul concetto di educazione naturale, che si deve basare, scrive Rousseau, su un punto fermo. Beh, se vogliamo costruire un programma educativo, dobbiamo partire da un punto fermo, da un dato oggettivo. E di conseguenza, il trattato intitolato Emilio o dell'educazione ha inizio con l'enunciazione di un postulato, così come avviene per i teoremi di matematica, come avviene nel discorso del metodo di Cartesio che abbiamo studiato qualche anno fa. E quindi il testo del trattato intitolato Emilio o dell'educazione inizia con un assunto, con un postulato non dimostrato e non dimostrabile. La persona, scrive Rousseau, per sua natura è buona e ciò che in lei si riscontra di negativo nasce dall'influsso della società. Questo è il postulato su cui si basa poi tutto il programma educativo di Rousseau. Secondo Rousseau, quindi, la natura umana in origine è buona e su questo principio, quindi, fonda la sua pedagogia. Ora, guardate, il tema riguardante le caratteristiche della natura umana ha da sempre suscitato vivaci discussioni, perché non è possibile definire in modo netto, no? le caratteristiche della natura umana. Ma voi come definireste con una parola o con una frase la natura umana? Siccome è difficile, voi direte, ma è difficile rispondere a questa domanda. Beh, ma non siamo qui a fare cose facili. A forza di fare cose facili se ne vedono le conseguenze. Cioè, noi dobbiamo rifletterci sopra, dobbiamo dare un contributo, no, alla riflessione generale. Quindi, guardate, è sufficiente scrivere una riga in proposito. Attenzione, la dottrina della bontà della natura umana, chi formula? Abbiamo già incontrato questa dottrina in questi anni, non ricordo più esattamente in quale decennio di questi passati, perché non è facile, un'esperienza come la nostra, abbastanza longeva, diciamo così. Chi formula per la prima volta nella storia del pensiero la dottrina della bontà della natura umana? Guardate sul punto 2 del repertorio. Guardate, la dottrina della bontà della natura umana la si incontra per la prima volta ben codificata nel pensiero di un intellettuale cinese di tendenza confuciana che si chiama Meng Su. Forse qualcuno se lo ricorda, qualcuno di voi se lo ricorda. Il padre gesuita Matteo Ricci, che ben conosciamo perché l'abbiamo incontrato da poco, no? Nelle sue memorie sulla Cina, sapete che Ricci è stato anni e anni in Cina come gesuita, e lì ha mandato poi in Occidente un resoconto su questo grande paese, quasi un continente, di cui non si conosceva nulla, no? Opera che è arrivata a Parigi nel 1620 suscitando una grande curiosità tra gli intellettuali. Ebbene, Matteo Ricci ha fatto conoscere il pensiero di Meng Su, che lui chiama in latino Mencius, che tradotto in italiano è Mencio, che dalle nostre parti, insomma, uno che porta questo nome trova ad avere qualche problema. Attenzione, perché il nome di Mencio sarà pur sempre Mencio, ma il suo pensiero invece è un pensiero coriaceo, è ben strutturato, sul quale bisogna riflettere. E il mondo cinese, così come il mondo musulmano, suscita, sapete, no, un grande, l'abbiamo visto lo scorso anno, un gran curiosità degli illuministi. Poi Rousseau è curiosissimo in proposito e se le legge con molta attenzione le memorie sulla Cina di Matteo Ricci. Mencius è vissuto dal 371 al 288 a.C., in un momento in cui in Cina c'è un grande fervore culturale. È il periodo chiamato delle Bai Qia, cioè delle 100 scuole. Bai, 100, Qi è la scuola, Qia è plurale. Non è che delle 100 scuole, perché c'è una grande fioritura intellettuale in questo momento in Cina. Ebbene, in questo periodo, che noi abbiamo studiato per qualche anno, tra il IV e il III secolo avanti Cristo, è un periodo strategico della nostra storia. Lì ci sono nate le idee che noi abbiamo in mente, è per quello che continuiamo a dire che noi abbiamo 2500 anni. Quando mi chiedono l'età, dice qual è la nostra età mentale? Beh, abbiamo 2500 anni, perché nell'Ellade, in parallelo alle 100 scuole cinesi, nascono l'Accademia Platonica, il Liceo Aristotelico, il Giardino di Epicuro, la Stoa, il Portico di Zenone di Cizio. Quindi si forma un'asse comune nel mondo, nel quale c'è in atto un grande fervore culturale, e fiorisce quella che è stata chiamata l'età stiale della storia, no? Sul quale siamo stati un po' di anni a studiare questo periodo, che è molto importante. Menzù è il più noto tra i pensatori confuciani e la sua scuola ha un posto importante nella storia del pensiero, perché coltiva appunto la dottrina sulla bontà della natura umana. Il male, scrive Menzù, nasce a causa della violenza esterna che la natura umana subisce, e Menzù come pensa di dimostrare che la natura umana è buona? La natura umana è buona, scrive Menzù, perché nella persona si manifestano alcuni sentimenti fondamentali riconducibili a quattro principi, Duan in cinese, che sono innati nell'individuo. Cioè, il primo sentimento è la simpatia, che deriva dal principio innato della compassione. La persona, piaccia o non piaccia, è compassionevole per natura, e questo è un bene, dice Menzù. Il secondo sentimento è l'equità, che deriva dalla sensibilità al rimorso e alla vergogna. La persona, scrive Menzù, sente rimorso e vergogna per natura, anche se non lo dà a vedere, e questo è bene. Il terzo sentimento è il senso delle regole di comportamento che ciascuno si dà sempre nella vita, che deriva dalla modestia. La persona umana per natura è modesta, e questo è bene. Il quarto sentimento è la saggezza, che deriva, scrive Menzù, dal saper riconoscere il bene e il male. La persona lo sa per natura che cos'è il bene e che cos'è il male, scrive Menzù. Se le persone, scrive, deviano da questi sentimenti, è perché hanno subito violenza dall'esterno. E quindi, afferma Menzù, è necessario che, attenzione all'affermazione che fa, lo Stato promuova l'apprendimento della benevolenza. Quindi bisogna andare a scuola prima di tutto, prima che imparare le tabelline, per imparare la benevolenza, che porta gli individui a uscire dall'isolamento e a tessere relazioni basate sui quattro fondamentali sentimenti naturali di simpatia, di equità, di rispetto delle regole e di saggezza. Vedete che è ben strutturato il pensiero di Menzù. E il pensiero di Menzù è raccolto in un'opera intitolata Colloqui, guardate, ora non l'ho portata qui, ma la trovate, se volete, in biblioteca, nella collana della Tea, che ha pubblicato molte opere dell'età sociale della storia. I colloqui di Menzù, guardate, un'opera scritta con uno stile vivo, estroso, molto poetico, la lingua cinese è molto poetica, con dei punti anche molto divertenti, nel modo in cui Menzù scrive. E guardate, ne leggiamo un brano per capire dove abbia preso spunto Rousseau. La natura della persona, scrive Menzù, è portata al bene come l'acqua scorre verso il basso. Guardate, oggi quello che Menzù scrive non riguarda più tanto il problema della bontà o meno della natura umana, ma quando lui fa l'esempio dell'acqua, oggi ci vengono in mente tutt'altre cose. no? Che sono di un'attualità sorprendente, no? Come se si intuisse che il nostro rapporto con la natura, quindi la natura è precario, no? E quindi la natura della persona è portata al bene come l'acqua scorre verso il basso. Non vi è persona che non sia naturalmente retta, come non vi è acqua che non scorra naturalmente verso il basso. Tuttavia, se comprimi l'acqua per farla zampillare, potrai farla salire al di sopra della testa, e se arresti il suo corso, potrai fare in modo che si fermi sulla montagna, ma è questa la sua natura? È chiaro che se tombiamo i torrenti, oggi ci direbbe ben su, avete, vi trovate sicuramente nei guai, ecco. Ma che natura avete? Buona o cattiva? No? Per interpretare quello che avete intorno. Vedete, la storia del pensiero umano ci ripropone indirettamente temi che sono sempre di attualità. Ciò è un effetto della violenza. Ora, che la persona possa arrivare a fare del male è una cosa analoga. Per loro natura le persone tendono al bene. Ecco perché chiamo buona la natura umana. Quanto al commettere il male, la colpa non è della natura. E qui si apre naturalmente sul rapporto con la natura una riflessione. E io, vabbè, ora voi siete tutte giovanissime e giovanissimi, ma io che sono anziano ho vissuto l'infanzia a stretto contatto con la natura, non so voi, probabilmente anche voi avrete avuto la fortuna di passare l'infanzia a stretto contatto con la natura. Beh, quali erano le cose belle e buone che facevano avvicinare la vostra mente al bene? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché è ora, da persone adulte, che possiamo rendercene meglio conto. Ora, come utilizza Rousseau il pensiero di Menzù per educare Emilio? Guardate sul punto 3 del repertorio. Rousseau, partendo dal postulato che la persona per sua natura è buona e ciò che in lei si riscontra di negativo nasce dall'influsso della società, pensa, parafrasando il pensiero di Menzù, che occorra salvaguardare Emilio, cioè le bambine e i bambini, dal contatto con la vita civile, in modo che la loro naturale bontà abbia modo di svilupparsi. Solo in un secondo tempo, quando ormai la loro formazione spirituale sarà al riparo da ogni sorpresa, potranno accostarsi alla società, sicure e sicuri di essere immuni dai suoi contagi e pronte e pronti ad assimilarne i lati positivi. Ora, di fronte allo sviluppo naturale delle bambine e dei bambini, l'educatrice e l'educatore non possono far altro, scrive Rousseau, che assistere e lasciar fare alla natura. Ogni intervento dall'esterno, da parte della persona che educa, volto ad anticipare o a costringere in qualche modo il processo naturale, è assolutamente da evitarsi. Naturalmente, questo lasciar fare alla natura non significa, scrive Rousseau, che la persona preposta all'educazione debba rimanere del tutto passiva, ma dovrà intervenire per impedire le influenze nocive dell'ambiente, per rimuovere gli eventuali ostacoli e per favorire tutto ciò che possa concorrere allo sviluppo naturale delle bambine e dei bambini. Ma in tutte queste manifestazioni l'opera della persona che educa deve essere solo indiretta, perché in realtà, scrive Rousseau, sono le cose e non le persone che determinano l'insegnamento. E poi naturalmente qui abbiamo citato Maria Montessori, interverrà a proposito, in modo più preciso, no? Di quanto faccia Rousseau. Ora, nel processo educativo Rousseau distingue quattro momenti. Il momento iniziale, che comprende i primi 6 anni, in cui le bambine e i bambini devono essere lasciate e lasciati liberi nei loro movimenti, in modo che nella loro smania di toccare tutto possano poter fare anche quelle esperienze che procurano dolore e sofferenza, in quanto solo così potranno giovarsi dell'insegnamento della natura. E l'educazione sarà una vera conquista delle bambine e dei bambini, che impareranno a sentire, cioè a far uso dei sensi in modo sempre più corretto. Il secondo momento, che va dai 6 ai 12 anni, è quello in cui, scrive Rousseau, l'educazione dei sensi raggiunge il suo completamento. E la conoscenza è ancora di natura sensibile. In questa fase della vita, afferma Rousseau, mancano ancora la fantasia, la ragione e il senso del dovere. Quindi tutte le lezioni verbali a parole da parte di chi educa sono assolutamente inutili, perché dominano ancora le forze della natura. Il terzo momento, che dura dai 12 ai 15 anni, è l'età dell'intelletto, che stimola la ragazza e il ragazzo a interessarsi dei fenomeni naturali, e ancora una volta la ricerca deve essere autonoma, nel senso che i problemi posti di volta in volta dal gran libro della natura devono essere risolti dalla ragazza e dal ragazzo senza alcun intervento da parte di chi educa. E ciò che importa in questo periodo non è tanto la somma delle conoscenze acquisite, quanto la formazione del giudizio e il desiderio di acquisire conoscenze sempre nuove. Le ragazze e i ragazzi in questo momento, scrive Rousseau, non hanno ancora interessi morali e non sentono il bisogno di avere rapporti con la società. Il quarto momento, che va dai 15 anni in poi, è quello in cui nelle giovani e nei giovani si risveglia la coscienza morale, per cui cominciano ad avere interessi per i problemi etici, sociali, religiosi. In questo periodo le passioni non devono essere represse, ma solo corrette e guidate in modo da mantenere il loro corso naturale. La principale passione è l'amore per se stesse e per se stessi. E da questo sentimento, se si seguirà l'indirizzo della natura, scrive Rousseau, sorgeranno la pietà per la sofferenza altrui, l'amicizia e la giustizia. 3 sentimenti che, se coltivati, mettono la persona in condizione di fare del bene agli altri. E facendo il bene, quando si fa il bene, la persona diventa buona e acquista coscienza della comune umanità che lega i suoi simili. Anche l'insegnamento religioso, scrive Rousseau, rifacendosi a una visione deista, no? Della religione. Ci siamo occupati di deismo lo scorso anno a cena dal barone d'Holbach, vi ricordate? Scaturisce il sentimento religioso per natura dalla coscienza della persona, e appunto per natura la persona crederà in un essere assoluto, creatore del mondo, giudice supremo, fonte della bontà a cui attingere. Ebbene, vedete, Rousseau presenta nel suo trattato pedagogico un quadro educativo ben strutturato, anzi, fin troppo strutturato, e propone un articolato catalogo di facoltà materiali e spirituali da coltivare in modo naturale, dalle quali scaturiscono delle affermazioni di principio utili per formulare una buona e giusta legislazione, perché questo è l'obiettivo. Un bambino, una bambina, una ragazza, un ragazzo vanno educati perché diventino capaci di fare delle buone leggi, di darsi delle buone regole. Questo è l'obiettivo. C'è un obiettivo politico dietro all'educazione, con la P maiuscola. ma probabilmente Rousseau, attenzione, non si è reso conto che questo piano, no, così strutturato, così schematico, è in contraddizione con la spontaneità che il processo educativo che lui ha predicato deve avere. Ora, la natura, difatti, la natura ha sì i suoi cicli, ma non è così schematica, no? Bensì è spesso imprevedibile. Difatti, la crescita di una persona non è uguale a quella di tutte le altre persone. Quindi c'è gli orologi della crescita non sono tutti sincronizzati. E qui, ecco, nel progetto di Maria Montessori, che voi conoscete, che si rifà anche in parte a Rousseau, interviene mettendo a punto, ecco, questa contraddizione che c'è in Rousseau in modo più adeguato, no? Non tutti cresciamo allo stesso modo, secondo la natura, e quindi bisogna naturalmente tenere conto di questo. Però vedete, Rousseau vuole soprattutto affermare un principio: la natura umana è buona e quindi è doveroso lasciar fare alla natura senza porre ostacoli. E alla luce di questo principio Rousseau affronta anche quindi il tema politico. È un tema importante, guardate, di attualità, il tema della differenza tra la volontà di tutti e la volontà generale. E lo fa nell'opera intitolata Il contratto sociale, pubblicata in Olanda nel 1761, e nel 1762 in Francia ne viene proibita la distribuzione. Ora, lo stato ideale, scrive Rousseau, è quello in cui, mediante il sistema educativo, perché a diventare cittadine e cittadini si impara, la persona, Emilio, continua lui ad avere in mente questa metafora, la persona apprende che obbedendo alla legge, che per principio deve essere uguale per tutti, obbedisce a se stessa e di conseguenza intuisce di essere libera. Cioè, se la persona ubbidisce a se stessa, ubbidisce alla propria coscienza. E succede che, scrive Rousseau, nell'io più profondo, quindi l'autorità e la libertà si conciliano. E questo porta la persona a riconoscere l'invadenza del proprio egoismo personale. Cioè, infatti, ognuno vorrebbe, scrive Rousseau, che le leggi fossero fatte solo a proprio esclusivo vantaggio, no? Vorrebbe che le leggi fossero ad personam, no? Ora qualcuno ci è anche riuscito, ma molto molto tempo fa, no? E la persona capisce che questo è un sentimento comune, perché tutti pensiamo così, c'è un'inclinazione di tutti, per cui se prevale la volontà di tutti, afferma Rousseau, prende il sopravvento il marasma dato dalla somma degli egoismi particolari. E allora, di fronte a questa situazione negativa, di natura quantitativa, dettata dall'individualismo, le persone devono reagire tassativamente e sono chiamate quindi a fare un contratto sociale che consiste nel decidere di ubbidire alla propria coscienza e di ricusare il proprio egoismo particolare, in modo che non si proclami enfaticamente la volontà di tutti, presupposto, scrive Rousseau, delle dittature, perché poi c'è sempre qualcuno che pretende di incarnare la volontà di tutti, magari per diritto divino, ma si promulghi invece la volontà generale, che è il presupposto delle costituzioni democratiche, e che riguarda la qualità in quanto espressione dell'interesse superindividuale. Quindi le leggi, scrive Rousseau, in uno Stato in cui la legge è uguale per tutti, devono essere l'espressione della volontà generale, non della volontà di tutti, perché a essere sovrana è la volontà generale, in quanto la volontà di tutti è sinonimo di sudditanza. Quindi, per Rousseau, il popolo deve esprimere continuamente, in modo diretto, la propria sovranità. La sovranità popolare è un patto di unione tra coscienze e non può essere delegata ad alcuno. Uno vale uno. E noi questo slogan lo abbiamo sentito affermare molto in questi ultimi anni. C'è stata anche una piattaforma Rousseau, purtroppo la piattaforma Rousseau è naufragata. Perché? Perché Rousseau direbbe: se non c'è l'educazione dietro, se non si impara che uno vale uno, interiorizzando questi principi, ecco che poi anche idee che sono buone naufragano, purtroppo. La società, scrive Rousseau, trae origine da un contratto sociale in base al quale la persona trasferisce i suoi diritti di libertà e di uguaglianza non a un gruppo o a un individuo, ma a tutta la comunità, che forma un io comune. Il fatto è, afferma Rousseau, che è necessaria un'educazione adeguata a far sì che la persona impari a stipulare il contratto sociale in comunione con la comunità. Ora, tanto il pensiero politico di Rousseau quanto quello riguardante l'educazione naturale è stato definito utopico, astratto, contraddittorio, però vedete, mette in evidenza due elementi importanti, ha messo in evidenza due elementi importanti di cui che dobbiamo tenere in considerazione. In primo luogo valorizza le energie, cioè le buone inclinazioni e istinti naturali della persona, la quale deve imparare ad imparare per essere capace di autogovernarsi. E in seconda istanza il pensiero di Rousseau reagisce a un'educazione troppo esteriore e autoritaria che tende a soffocare la personalità della persona, rendendola succube del potere e schiava del proprio egoismo personale. La riflessione di Rousseau sui temi politici ed educativi, come abbiamo detto, propone un articolato catalogo di facoltà materiali e spirituali da coltivare in modo naturale, dalle quali scaturiscono delle affermazioni di principio che sono entrate nei dettati costituzionali e sono risultati utili per formulare una buona e giusta legislazione. Ecco, delle opere di Rousseau che abbiamo citato, oggi l'importante è proprio questo. Ci rimane un catalogo di affermazioni di principio che Rousseau ha messo in circolo. E quali? Vediamole, non più di tre di queste affermazioni di principio scegliereste per prime, che emergono nelle opere di Rousseau che abbiamo citato. La libertà di parlare la propria lingua, la libertà di professare la propria fede religiosa, la libertà della propria persona fisica, l'inviolabilità del proprio domicilio, la libertà e la segretezza della propria corrispondenza, la libertà di circolazione sul territorio senza chiedere permessi, la libertà di varcare i confini, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di esprimere il proprio pensiero, la possibilità di conservare la cittadinanza e il proprio nome, la garanzia di poter lavorare, la possibilità di tutelare la propria salute, la possibilità di accedere all'istruzione. Vedete, sono sufficienti tre righe per rispondere dopo aver riflettuto. Vedete, queste affermazioni sono entrate nelle carte costituzionali. Nella nostra carta costituzionale sono entrate tutte queste affermazioni. Perché? Ma perché le costituenti e i costituenti nel 1946 tenevano conto della storia del pensiero umano, ne hanno tenuto conto del pensiero di Vico, hanno tenuto conto del pensiero di Rousseau, hanno tenuto conto del pensiero di Kant, che incontreremo prossimamente soprattutto, hanno trovato unione, anche se venivano da ideologie diverse, coltivavano ideologie diverse, cioè come hanno fatto? E le hanno trovate, no? Rifacendosi alla storia del pensiero umano. E ora leggiamo un frammento tratto da Emilio dell'Educazione, che oggi dice per noi qualche cosa di più rispetto a quello che diceva nel 1762, addirittura, perché tutto il bene del creato nelle mani dell'essere umano, se vuol far di testa sua, degenera. L'essere umano mescola e confonde i climi, gli elementi, le stagioni, tutto rovescia, tutto sfigura. Niente vuole di quello che ha creato la natura, nemmeno se stesso. Ma l'essere umano vuole ammaestrare il suo simile come un cavallo da maneggio, e gli è necessario dargli una forma a modo suo, come per gli alberi di un giardino. Osservate invece la natura e seguite la via che essa vi mostra. La natura esercita continuamente i fanciulli, essa tempra la loro costituzione fisica attraverso prove di ogni specie, insegnando loro prestissimo che cosa siano la pena e il dolore. I denti che nascono danno la febbre, delle coliche danno le convulsioni, lunghi accessi di tosse li soffocano, i vermi li tormentano, quasi tutta la prima età, malattie e pericoli, e la metà dei bambini muore prima degli 8 anni. Ma superate queste prove, il bambino ha guadagnato delle forze. Ecco la regola della natura. Perché contrastarla? Non vi accorgete che, pensando di correggere la natura, ne distruggete l'opera e impedite gli effetti delle sue premure? Oserò esporre qui la regola più importante e utile di tutta l'educazione. Consiste non nel guadagnar tempo, ma nel perderlo. Lettore, perdona i miei paradossi, non se ne può fare a meno quando si riflette. E qualunque cosa tu possa dire, preferisco essere persona da paradossi piuttosto che persona da pregiudizi. E la natura l'abbiamo osservata, indagata e poi violentata, forse in modo non corretto. Non tutti però sono convinti del principio che avvalora la bontà della natura, come sostiene Rousseau nelle sue opere sulla scia dei colloqui di Menzù. C'è chi sostiene che invece la natura è proprio cattiva e che l'istinto naturale della persona non è rivolto alla bontà, ma è rivolto alla cattiveria. E a questo proposito dobbiamo raccontare una favola. Ma prima di poterla raccontare, per conoscere, per capire, per applicarci, dobbiamo fare un preambolo. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nel 1705 viene pubblicato a Londra un volumetto anonimo che contiene il testo di una favola che si intitola L'alveare scontento, brontolone, o I furfanti diventati onesti. E all'inizio del secolo dei lumi, nel 1705, nessuno avrebbe pensato che questa favola in versi avrebbe aperto uno dei dibattiti più vivaci dell'epoca. E questo dibattito scaturisce da una domanda. La prosperità pubblica, il benessere collettivo, è favorito dai vizi privati quando questi attivano disdicevoli bisogni superflui, se i vizi privati che fanno nascere bisogni smodati favoriscono lo sviluppo dell'economia e di conseguenza producono una crescita del benessere collettivo, questo significa che un pessimo comportamento, che dal punto di vista morale da considerarsi riprovevole, diventa buono sotto il profilo economico? Per cui la morale e l'economia sono elementi inconciliabili? Saranno sempre degli elementi inconciliabili? Questa è la domanda che sorge all'inizio del Settecento. Oggi, guardate, la maggioranza delle cittadine e dei cittadini del mondo pensa che la morale e l'economia, in particolare l'economia liberista, che quella si è preso il sopravvento, non sono conciliabili. E di conseguenza ci si deve anche però domandare perché contemporaneamente la maggioranza delle persone rimane altresì estasiata davanti alle figure di San Francesco d'Assisi, dei Fioretti, no? Che abbiamo letto a suo tempo, e di San Benedetto da Norcia, dei dialoghi di Gregorio Magno, abbiamo studiato il secondo dialogo dove c'è la regola benedettina, che nel loro insegnamento propongono la conciliabilità tra la morale e l'economia, mettendo al centro non i vizi privati, cioè i bisogni superflui, ma le virtù pubbliche, cioè il consumo responsabile e la gioiosa sobrietà, che sono cose a cui auspichiamo che si possano in qualche modo realizzare, che hanno come conseguenza la crescita del ben trattino, essere collettivo, no? E tutti, almeno in teoria, sono d'accordo nel dire che questa seconda via, la via del benessere piuttosto che del benessere, è la migliore. Ma poi, in pratica, per usare una metafora, che chiariremo fra un po' strada facendo, le ghiande di Assisi, quanto quelle di Norcia, sono comunque considerate indigeste, è difficile da digerire e quindi no. Ma guardate, stavamo dicendo che nel 1705 viene pubblicato a Londra il testo di una favola intitolata L'alveare scontento, Brontolone, o I furfanti diventati onesti, e l'autore di questo testo poetico è un medico, il medico Bernard de Mandeville, 1670 1733, olandese di nascita, francese di origine, inglese di adozione, e si saprà che è lui l'autore di quest'opera quando 9 anni dopo, nel 1714, deciderà di ripubblicarla accompagnata da un saggio introduttivo per spiegare quello che lui vuol dire, col titolo La favola delle api o Vizi privati e benefici pubblici, e nel 1724 uscirà una terza edizione con un commento ancor più ampio, perché non vuole essere frainteso Mandeville in quello che lui dice e racconta. Ora, in Inghilterra il testo di questa favola viene definito di pubblica pericolosità, ma sebbene la censura lo persegua, trova un gran numero di estimatori. Cioè, che cosa racconta la favola delle api di Mandeville? C'era una volta, e così cominciano tutte le favole, no? Abbiamo incontrato La Fontaine, 2 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordo, a breve, no? E ci ha insegnato bene che cos'è una favola, no? Ricordate, è La Fontaine. C'era una volta un popoloso alveare dove le api vivevano nel lusso e nell'agiatezza, e si capisce subito che questo alveare assomiglia molto all'Inghilterra del Settecento. E questa comunità, scrive Mandeville, era rinomata per le sue leggi e per avere favorito lo sviluppo della scienza e l'operosità dei traffici e per avere un buon governo, né brutalmente tirannico né sfacciatamente democratico, scrive ironicamente Mandeville. ma queste api individualmente non erano affatto virtuose, anzi erano piuttosto viziose, e chi tra loro aveva scorte e denaro, racconta Manville, guadagnava molto senza faticare, e chi faticava invece guadagnava molto poco e si accontentava, si doveva accontentare e si accontentava delle briciole. E poi in questa società prosperava una miriade di parassiti, e qui Manville si diverte a descrivere la situazione, si vede che si diverte quando racconta, avvocati traviati, fa degli esempi, medici degenerati, preti depravati, ministri disonesti, giudici corrotti, insomma. Oggi noi queste cose non ce le ricordiamo più, ma scrive Manville così: ciascuna parte sociale era piena di vizi, ma l'insieme risultava un paradiso, cioè l'insieme delle colpe era una benedizione per lo Stato e contribuiva alla sua grandezza, e la virtù politica, guidata dall'astuzia della ragione, per questa felice influenza era diventata amica del vizio, e quindi anche la peggiore delle api faceva qualche cosa per il bene comune. Ora, le api, scrive Manville, erano incapaci di comprendere che i vizi e la disonestà costituivano il vero fondamento della loro prosperità, e di conseguenza pregavano insistentemente gli dèi di essere liberate dal vizio, affinché trionfasse, giustamente, la virtù e l'onestà nell'alveare. Alla fine, narra Manville, gli dèi hanno deciso di esaudire la loro preghiera e hanno reso onesti i loro cuori, e ogni ape ha iniziato ad accontentarsi dello stretto indispensabile e necessario. Ma questa parsimonia, scrive Manville, ha portato alla rovina l'industria, con il declino di tutte le arti e i mestieri, e l'alveare è andato in miseria, perché, scrive Manville, la ricchezza si fondava sull'amore del lusso, sull'orgoglio e sul crimine. Cioè, il vizio ha abbandonato l'alveare, ma insieme al vizio lo ha abbandonato anche la prosperità. E qual è la morale della favola delle api? Manville conclude il testo della favola delle api con un'esplicita affermazione permeata di cinismo. Cessate dunque di fare i moralisti brontoloni. Soltanto i pazzi si sforzano di far diventare onesto un produttivo alveare. La virtù da sola non può far vivere le nazioni nello splendore. E coloro che vorrebbero far tornare l'età dell'oro insieme con l'onestà devono, per sedare la loro fame, rassegnarsi a mangiar ghiande, per giunta indigeste e difficili da digerire. Ecco, che le ghiande ce le spiega Manville. Ora, vedete, l'obiettivo che Manville si propone, che è un attento osservatore della società nella quale vive, è quella di far riflettere le persone, è quella di raggiungere, componendo il testo di questa favola, la dimostrazione che la morale è un artificio, e vuole contrastare l'idea ottimistica della naturale bontà e socievolezza dell'essere umano. Ciò che rende l'essere umano un animale socievole non consiste, scrive Manville, nel suo desiderio di compagnia, nella sua natura buona, nella sua pietà, ma sta nelle sue qualità più vili e più odiose. La ragione, scrive Manville, è, e non può non essere, che la schiava delle passioni. Non può tendere ad altro che a servire e obbedire le passioni. La virtù è sterile, scrive Manville, sulla scia di Daniel Defoe e di Jonathan Swift, che abbiamo incontrato di recente, e che hanno sostenuto questa tesi prima di lui, no? E sono i vizi il motore della ricchezza e della prosperità. Manville è un acuto osservatore della società e denuncia con la forza della satira e del paradosso le ipocrisie sociali, le contraddizioni e la durezza delle leggi economiche liberiste del momento, compresi i rapporti di sfruttamento che accompagnano lo sviluppo di una società mercantile che sta per diventare industriale con lo sfruttamento di una manodopera ridotta allo schiavismo. Ora, le nozioni di virtù e di vizio, scrive Manville, sono finzioni sociali e a instaurare le categorie di vizio e di virtù è stata la logica del dominio che ha permesso a un insieme di animali egoisti di costituirsi in società attribuendosi il titolo di esseri umani, quando in loro è la disumanità a farla da padrona. Ora, per Manville l'essere umano non è buono per natura e il suo istinto naturale non è rivolto alla virtù. Gli esseri umani, scrive Manville, parafrasando Machiavelli, che lui ha letto, fanno finta di essere virtuosi per poter meglio dominare. L'istinto naturale dell'essere umano, scrive Manville, è rivolto al vizio e di conseguenza la sua natura è cattiva e quindi l'attività economica è del tutto indipendente dalla vita morale. E paradossalmente, afferma Manville, in una società rigorosamente etica l'economia è destinata a fallire, mentre in una società viziosa, disonesta, criminale, l'economia prospera. Quindi le ghiande di Assisi e di Norcia sono indigeste. Vedete, Assisi e Norcia sono due belle città che meritano, anche se molto note, di essere visitate in questo periodo natalizio, no? Quindi fatelo, per il momento navigando in rete. Manville, tra l'altro, utilizza il termine ghiande in chiave negativa, ma penso che voi possiate rivalutare questi frutti, no? Per più di un motivo, e quindi scrivete quattro righe in proposito, se non altro perché noi bambini del dopoguerra ci facevamo girandole, diceva la trottola che girava più a lungo. Queste sono le mie quattro righe in proposito sulle ghiande, scrivete le vostre. Il pessimismo di Manville sulla natura umana ha degli estimatori, ma anche dei detrattori, naturalmente. Guardate sul punto 5 del repertorio. All'Università di Glasgow, andiamo in Scozia, si costituisce una corrente di pensiero detta dell'autonomia del senso morale, che contrasta il pessimismo di Manville. Gli appartenenti a questa corrente affermano che la persona, per istinto, tende alla socialità, tende ad aggregarsi con altre persone e attraverso questo processo di aggregazione è andato sviluppandosi con la formazione di un equilibrio tra le richieste e le rinunce, quello che si chiama il senso morale, cioè la capacità di fare il bene, che ha trovato la sua sede nel cuore della persona, no? E qui si capisce che hanno letto i pensieri di Pascal, mediante un atto riflessivo, un atto intuitivo e immediato del sentimento. E vedete che comincia ad entrare in gioco, in pieno illuminismo, il termine sentimento, in un momento in cui domina la ragione, che consente alla persona stessa di percepire ciò che è onesto e ciò che è deprecabile in relazione al bene pubblico e al bene della specie. Quindi, sostengono all'Università di Glasgow, la morale, cioè la capacità di fare il bene o il male, è autonoma rispetto alla religione e anche a tutti i regolamenti istituzionali. Abbiamo osservato, scrivono all'Università di Glasgow, che le persone zelanti sul piano religioso spesso si rivelano sommamente degradate e corrotte, e altre invece, ritenute libertine, atee, materialiste, agiscono con così puri intenti e affetti verso l'umanità da dimostrare per natura tutta la loro virtù. Di conseguenza, affermano all'Università di Glasgow, non è la ragione il luogo d'origine della morale, anche se è la ragione a giudicare come la persona debba comportarsi, ma il luogo d'origine della morale va cercato nel sentimento. È con il sentimento, scrivono, che la persona intuisce se una cosa è buona o cattiva, e poi con la ragione la persona giudica e sceglie secondo convenienza. E non sempre sceglie la cosa buona, perché spesso scegliere il bene non conviene. Ma bisogna riconoscerlo, dicono, ma... E quindi, riflettaci. La morale, scrivono all'Università di Glasgow, è più sentita che giudicata. Ed è il sentimento a dire che cos'è il bene e il male. Poi la ragione giudica che cosa sia conveniente fare. Le sensazioni o i sentimenti morali sono di solito dolci e delicati, perché le impressioni che sorgono dalla virtù sono piacevoli e le impressioni che sorgono dal vizio sono comunque penose, perché c'è il rimorso e, piaccia o non piaccia, anche se non lo si dà a vedere, il rimorso viene sempre fuori e un po' ti fa stare male. Invece fare il bene è gratificante. E il rappresentante più autorevole della scuola di Glasgow si chiama Adam Smith. Adam Smith è nato nel 1723, i documenti dicono prima del 5 giugno, in Scozia, studia a Oxford dal 1740 al 46, nel 1748 inizia poi una lunga carriera di insegnamento prima ad Edimburgo, poi nel 1751 gli viene assegnata la cattedra di logica all'Università di Glasgow e l'anno dopo quella di filosofia morale. Nel 1759 Smith pubblica la sua prima opera importante, intitolata Teoria dei sentimenti morali, appunto. E nel 1764, come precettore di un giovane duca, viaggia in Europa e a Parigi incontra Hume, che lo introduce negli ambienti dove si studia la disciplina economica, che a lui piace molto e della quale diventa un esperto. Nel 1766 torna in Scozia e lavora per 10 anni all'opera che viene considerata il suo capolavoro, Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni. Oggi la trovate in biblioteca, è un librettino interessante, con il titolo La ricchezza delle nazioni. Guardate, questa è un'opera importante. Nel 1778 viene nominato commissario per le dogane scozzesi a Edimburgo, dove muore nel 1790. Adam Smith, nel testo di Teoria dei sentimenti morali, scrive, fa il punto della situazione a proposito della scuola di Glasgow, scrive che la morale è più sentita che giudicata, cioè la morale ha come suo fondamento il sentimento e non la ragione, e di conseguenza i comportamenti morali della persona derivano non dalla logica, ma da quel sentimento che lui chiama simpatia, Beh, in greco, lo sapete, sympatos significa consentimento, e quindi lui utilizza questa parola chiave, simpatia, come concetto, per definire il suo pensiero. E quindi i comportamenti morali sono vissuti dalla persona non con la ragione ma con la passione, ed ecco la simpatia, scrive Smith, che la persona si immedesima nelle altre persone e sente insieme a loro ciò che di piacevole o di doloroso esse sentono. In pratica, attraverso la simpatia, la persona esce dalla sua individualità empirica e diventa umana nella sua essenza. Un'essenza che risulta comune a quella delle altre persone, quella che lui chiama l'essenza del genere umano, e il sistema delle reciproche simpatie che lega le persone tra loro diventa un fattore importante e determinante, in quanto è il valore delle relazioni che rende migliore la società. E questo è un tema di grande attualità, quello delle relazioni nella società. Molto spesso ci troviamo a dire, ma nella società ci sono sempre meno relazioni umane, no? Se viviamo in un condominio, prima di uscire aspettiamo che non escano altri per non incontrare, se no bisogna... E quindi, vabbè, so che voi vivete tutti su quelle ville che ci sono sul viale dei Colli, quindi non avete questi problemi che abbiamo noi, che viviamo nella cintura operaia della città, ma vabbè, comunque... virtù, scrive Smith, non è essere persone amabili o meritevoli di per sé, ma significa suscitare buoni sentimenti nelle altre persone. E allora, tra le persone che conoscete o che avete conosciuto nella vostra vita, qual è o quali sono quella o quelle che ricordate come le più simpatiche o la più simpatica? Noi diciamo, quella persona era simpatica, ma guardate, dietro a questa affermazione c'è tutto questo ragionamento che sta facendo Smith, del quale dobbiamo tenere conto, no? Se no ci perdiamo in superficie, no? E invece dobbiamo usare l'esprit de finesse, come dice Pascal, cioè dobbiamo penetrare, ecco, nelle cose. Quindi Smith non cerca e non dà risposte, vedete, circa la natura della persona, se sia buona o cattiva per natura, ma preferisce cercare di capire non chi è, che cos'è la persona, ma come si comporta la persona. Preferisce cercare di capire il gioco delle relazioni, cioè il rapporto tra l'altruismo, l'egoismo e la simpatia. Questo è il problema, scrive. Perché è in questo intreccio che si svolge la vita della società. Ed è questo ciò che conta. La società è data, infatti, dall'insieme delle relazioni. E in ogni paese, scrive Smith, il bene corrisponde a ciò che è utile e il male a ciò che è nocivo alla società. E la virtù vissuta dalle persone del proprio individualismo è affistica, perché della virtù ne ha bisogno la società intera. Non deve essere virtuosi per conto proprio, chiusi nella propria nicchia, ne ha bisogno la società intera. La teoria dei sentimenti morali, formulata da Smith nel 1759, quindi sintetizza le idee di un dibattito sviluppatosi nel corso del secolo dei lumi riguardante il rapporto tra la felicità pubblica e quella privata. Vedete, è avanzata nel Settecento l'idea che l'esistenza umana ha un carattere sociale, la vita ha senso se vissuta in società, e sta avanzando la convinzione che nel campo dell'educazione e nelle leggi deve prevalere la pratica della solidarietà di ciascuna persona con tutte le altre persone, una pratica finalizzata alla comune impresa di trasformare il mondo. e i risultati di questa pratica, vedete, nel corso del secolo si sono manifestati. E si deve ricordare che, lo abbiamo già ricordato nel viaggio dello scorso anno, ma dobbiamo riprendere questo elemento, si deve ricordare che nel giugno del 1717 si è tenuta a Londra la grande assemblea internazionale organizzativa della massoneria. Ora, la parola massoneria purtroppo è diventata una brutta parola ultimamente, questo a causa di chi in modo criminogeno ha usato gli elementi di questa organizzazione per delinquere. Purtroppo è successo in Italia, a volte ci distinguiamo, e questo naturalmente non va bene. E quindi massoneria è una parola chiave della storia e della cultura dell'età dei lumi, e massone è il muratore che vuole costruire un mondo nuovo, e le idee di questa associazione, che è interclassista tra l'altro, un'associazione interclassista che nasce, raccoglie aristocratici, borghesi, persone del popolo, si diffondono in tutta l'Europa e vengono considerate pericolose da molti governi, per cui succede che è successo che i membri di questa organizzazione sono costretti per precauzione a operare in clandestinità. Ora, le idee laiche e riformiste della massoneria, se vogliamo sintetizzarle, trovarle sintetizzate in modo artistico, come abbiamo già ricordato nel viaggio dello scorso anno, sono state raccolte nel testo di un libretto d'opera scritto da Emmanuel Schikaneder, personaggio di cui abbiamo parlato nel viaggio dello scorso anno, intitolato Il flauto magico e musicato da Wolfgang Amadeus Mozart. La prima rappresentazione è avvenuta a Vienna il 30 settembre 1791. Credo che nelle teche della RAI ci sono diverse registrazioni di rappresentazioni del flauto magico, ogni tanto viene riproposta, ecco, quest'opera. Quindi vedete, in quest'opera c'è un riassunto in modo artistico delle idee della massoneria, e quali sono le idee tra virgolette sovversive contenute nel testo del flauto magico? La virtù somma che la persona deve coltivare consiste nell'agire per l'amore dell'umanità, e il sentimento dell'umanità implica la compassione e la simpatia. Ecco la parola chiave che Smith utilizza per formulare la sua teoria dei sentimenti morali. Una simpatia amorevole, attiva nel combattere tutti i mali che affliggono la specie umana. La simpatia accompagnata dalla compassione fa crescere una solidarietà generalizzata verso tutte le persone, senza distinzione di razza, di sesso, di religione, di istituzioni politiche, con particolare riguardo nei confronti di tutta una serie di problemi che dobbiamo contrastare: la miseria, la schiavitù, l'oppressione. E questa dirittura morale è sorretta dalle parole umanità, filantropia e beneficenza. Ora, il documento finale dell'Assemblea di Londra delle associazioni massoniche del giugno 1717 si conclude con queste parole: quando siamo radunati in assemblea siamo affratellati e capiamo che tutte le persone sono state create uguali. Questa affermazione entrerà nelle Costituzioni, subito nella Costituzione americana, e il principe e il cittadino, il gentiluomo e l'artigiano, il mercante e il contadino, la casalinga e la dama sono mescolati e nulla più li distingue, nulla li separa. Sono persone unite in una comune simpatia. Ecco che è il concetto che Smith mette in evidenza nella sua opera. Se poi apriamo Il dizionario filosofico di Voltaire, lo abbiamo incontrato alla fine del viaggio dello scorso anno, come ricorderete, il dizionario filosofico è un'opera del 1764 che noi abbiamo analizzato, no? Nel viaggio scorso, e se cerchiamo la definizione della parola virtù, possiamo leggere ciò che Voltaire ha scritto. Che cos'è la virtù? È far del bene al prossimo. Che importa che tu sia temperante, che ti astenga dai vizi? È un precetto di salute che tu osservi, te ne troverai meglio e io mi felicito con te. Tu hai la fede e la speranza e io me ne felicito ancor più. Ti guadagnerai così la vita eterna. Ma noi viviamo in società, dunque non c'è nulla che sia veramente bene per noi se non è bene per la società. Un solitario potrà essere sobrio e pio e vestirsi con un cilicio, vuol dire che sarà santo, ma io non lo chiamerò virtuoso, se non quando avrà fatto qualche atto di virtù di cui il suo prossimo avrà approfittato. Finché egli è solo, non è né benefico né malefico, non è niente per noi. La virtù tra le persone è un rapporto di buone azioni. La persona che non prende parte a questo scambio non deve essere tenuta nel conto. Ora guardate, per completare questa riflessione, non è possibile non riproporre, soprattutto in questa stagione, la lettura o la rilettura, perché so che molti di voi hanno già fatto questo esercizio, del breve romanzo di Leone Tolstoi, che trovate in biblioteca, intitolato Otec Sergei, Padre Sergio, pubblicato nel 1912, qui c'è una pregevole edizione di Pastigli Editore, non so se c'è ancora Pastigli Editore, però della Biblioteca del Viaggiatore, la collana, forse quindi, tra questa era quella che pesava meno, che non è salva io di quelle che ho predito le storiche in biblioteca. E quindi guardate, leggete quest'opera. I fratelli italiani hanno fatto anche un film su quest'opera, ma la scrittura di Tolstoi è tutta un'altra cosa. Alla fine, quasi alla fine di questo racconto, Tolstoi scrive: la virtù fra le persone è un rapporto di buone azioni, non di miracoli. Meglio saper fare tante piccole buone azioni al villaggio che i miracoli nel proprio eremo. Beh, sui miracoli è bene soprassedere e tacere, mentre invece alla domanda qual è stata l'ultima piccola buona azione che avete fatto al villaggio? Ebbene, a questa domanda è possibile dare una risposta e di conseguenza scrivete quattro righe in proposito, perché la virtù tra le persone è un rapporto di buone azioni, non di miracoli, anche se Tolstoi è stato uno dei grandi esegeti del fenomeno del miracolo, che lui ha vissuto in modo metaforico per trarre poi, come in questo caso, delle indicazioni morali molto concrete. Quindi meglio saper fare tante piccole buone azioni al villaggio che i miracoli nel proprio eremo. Ma guardate, l'opera più importante di Adam Smith, eccola qui, si intitola La ricchezza delle nazioni. Guardate sul punto 6 del repertorio. Il titolo completo è Indagine sulla natura e cause della ricchezza delle nazioni, oggi pubblicata come La ricchezza delle nazioni. Questo trattato di teoria economica è stato ben accolto fin dalla sua uscita nel 1776 e ha avuto molto successo, soprattutto nell'Ottocento, quando è diventato il manifesto del liberalismo democratico, fondato sul principio virtuoso del libero mercato. Vi ricordo che in questo momento domina il sistema feudale in economia, nel momento in cui scrive lì, quindi. Quest'opera fonda la moderna scienza economica, prima ancora dell'avvento della rivoluzione industriale, e presenta le principali categorie su cui si fonda l'economia: la divisione del lavoro, e Smith analizza questo fenomeno, la definizione delle classi sociali, e Smith le definisce, e il valore del lavoro, perché il lavoro è un valore. Smith, osservando con attenzione le relazioni sociali, come abbiamo studiato, fa una constatazione molto semplice. È vero che il fondamento della vita morale è la simpatia, però quando entrano in gioco gli affari e il denaro, succede che il riferimento della vita morale diventa inevitabilmente l'egoismo. E difatti, in campo economico, scrive Smith, la morale presuppone l'egoismo. E bisogna farci i conti, allora. E che cosa si può fare di fronte a questo fatto, si domanda Smith, in modo che un'economia di libero mercato possa comunque assicurare vantaggi in modo diffuso a tutte le parti della società. Si deve dare per scontato, scrive Smith, che il libero mercato è una forma economica socialmente virtuosa rispetto al feudalesimo che è in corso, che è un apparato ingiusto, scrive Smith, basato sulla forza e sulla servitù della greva. Ma per garantire il buon funzionamento e la libertà del mercato è necessario che sia regolamentato per attenuare il presupposto egoistico su cui tutti i sistemi economici si fondano. In economia è necessaria una ferrea regolamentazione che tutti devono rispettare, se no il sistema non funziona, diventa il Far West, e questo crea degli squilibri enormi nella società. La cosa fondamentale da evitare, scrive Smith, con la regolamentazione, è che gli imprenditori e i mercanti operino per creare un apparato monopolistico, come l'egoismo li porterebbe a fare, perché se il potere economico si concentra nelle mani di poche persone, sparisce il mercato stesso, che per sua natura deve essere un'area nella quale avvengono vaste relazioni fondate anche sulla simpatia. Il regime monopolistico, scrive Smith, è un retaggio feudale e fa sparire il libero mercato. Per questo, tenendo conto della miscela di egoismo e simpatia su cui si fonda l'economia e la società, è necessaria una regolamentazione che colpisca i monopoli e favorisca il libero gioco dei singoli piccoli interessi egoistici, perché devono essere riconosciuti i propri interessi egoistici. Perché la rete dei piccoli singoli interessi egoistici crea un equilibrio necessario per sostenere nel modo più diffuso possibile il concetto di libero mercato. Se il libero mercato, continua Smith, funziona davvero come una rete equilibrata, tesa fra l'egoismo e la simpatia, potrà generare profitti contenuti, salari giusti, in relazione a prezzi equi, in modo che tutte le persone coinvolte nel sistema ne traggano un vantaggio ben definito. Chi imprende profitti, ma profitti contenuti, chi lavora salari giusti e chi compra prezzi equi. Questo è l'obiettivo. E nel 1776, naturalmente, Smith parla di salario minimo da regolamentare, perché sennò i monopolisti si mettono d'accordo nel pagare il meno possibile la manodopera, e allora questo non va bene. Cioè, bisogna che ci sia una regola sulla quale, no? Ma questa è ormai abbiamo su, no? Ora, va bene. Adam Smith intende l'economia politica come scienza, come una scienza sociale e storica, con intenti pratici, ma soprattutto con intenti morali ed educativi. Cioè, nella società del libero mercato, scrive Smith, prima di tutto è necessario che la persona impari a ben misurare il proprio egoismo, perché è, e a comunicare in modo adeguato la propria simpatia. Ma, guardate, le raccomandazioni di Adam Smith, il fondatore del liberalismo democratico moderno, ricche di saggezza umanistica, non sono state debitamente prese in considerazione, per cui abbiamo assistito al trionfo dei monopoli, al concentramento degli egoismi e alla spersonalizzazione del mercato, per cui sulla cui area globale quindi non c'è pietà. Altro che simpatia. E il valore della simpatia elogiato da Adam Smith è stato affossato per sempre, almeno per ora. E le opere, vedete, di Adam Smith contengono idee che suonano oggi come una forte condanna del capitalismo liberista, cioè in nome dei valori pratici del liberalismo democratico. Guardate, il sostenitore nei primi anni del Novecento del liberalismo democratico in Italia è stato quel personaggio importante che si chiama Pietro Gobetti. Pietro Gobetti ha sostenuto nel suo pensiero e nelle sue riviste, una si intitola La rivoluzione liberale, appunto le idee di Adam Smith. Sapete anche che Pietro Gobetti è stato fortemente bastonato più volte dai fascisti nel 1924, 25, 26, è dovuto fuggire dolorante a Parigi, dove è morto dopo pochi giorni, il 15 febbraio del 1926. Aveva 25 anni. In Italia ha lasciato sua moglie Ada e suo figlio Paolo. Andate a Parigi, andate al cimitero di Père Lachaise, oltre che andare a vedere il cantante e gli attori che ci sono, andate a cercare, non è facile trovarlo, la tomba di Pietro Gobetti, che continua a rimanere in esilio, mentre magari dovrebbe continuare ad essere qui tra noi, specialmente in questo momento, insomma, in cui bisogna riflettere su determinati temi come questo: profitti contenuti, salari giusti e prezzi equi, cioè in modo che tutte le persone coinvolte del sistema ne traggano un vantaggio ben definito. Questa è la rivoluzione liberale. Adam Smith nel trattato La ricchezza delle nazioni, forse oggi i punti più importanti di quest'opera, le pagine più importanti di quest'opera, sono quelle in cui parla del valore del lavoro. La nostra è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e Adam Smith nel trattato La ricchezza delle nazioni analizza nel bene e nel male quali possono essere i modi per definire il lavoro, e lo definisce in molti sensi, sui quali dovremmo riflettere. Ci dovrebbe essere oggi un dibattito, una riflessione collettiva. Il lavoro, a seconda delle condizioni, scrive Smith, può essere considerato un male necessario, un'occasione per legare con le altre persone, una necessità psicologica, un'imposizione, un pericolo, una frustrazione, un logoramento, un mezzo per arricchire la personalità, un modo di esprimere la solidarietà umana, un mezzo per contribuire al bene della società, una possibilità per cambiare la società, una necessità economica, un modo per essere indipendenti. Ebbene, voi quali, magari non più di tre di queste affermazioni mettereste per prima? Scrivete, guardate, riflettiamo su questi temi, perché sono temi di attualità, ecco. Stiamo facendo un'analisi sul valore del lavoro, ma un'analisi vera, approfondita, no? Di carattere intellettuale, che non vuol dire staccarsi dalla materialità delle cose, ma vuol dire entrarci dentro. E ora torniamo alla domanda alla quale non è facile rispondere, che ci siamo posti all'inizio: la natura umana è buona o cattiva? Si sa che non è facile rispondere a questo quesito esistenziale, che però ci dobbiamo porre, perché l'obiettivo anche in questo caso è quello di riflettere in proposito. Guardate sul punto 7 del repertorio, in relazione alla domanda se la natura umana sia buona o cattiva, ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, secondo la natura del nostro percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, puntiamo la nostra attenzione su un romanzo epistolare, famoso per il successo che ha avuto, lo abbiamo già incontrato in diversi contesti in questi anni, questo romanzo che avrete letto probabilmente già, ma ogni tanto bisogna rileggere le opere, perché queste opere ci fanno capire che siamo cambiati anche noi, no? Questo romanzo è intitolato Les liaisons dangereuses, le relazioni pericolose, ed è stato scritto da Pierre Choderlos de Laclos, il quale ha tenuto conto di ciò che poi scrive Adam Smith: la società è fatta di relazioni in equilibrio tra l'egoismo e la simpatia. Pierre Choderlos de Laclos è nato il 18 ottobre 1741 ad Amiens, in una famiglia di estrazione borghese. Guardate, quando ci si trova ad Amiens, forse ci sarete stata, quelli di Amiens ci tengono a dire che Amiens è la capitale, non tanto il capoluogo, ma la capitale della Piccardia, è una città di 140.000 abitanti, siamo nella regione dell'Alta Francia. Ebbene, ad Amiens ci si va e non si può fare a meno di fare una visita. Ora potete farla in queste vacanze con la guida della Francia, navigando in rete, alla famosa cattedrale di Notre Dame di Amiens, che, guardate, è l'esempio più tipico legato ai canoni del gotico classico, ed è la più grande cattedrale di Francia, forse la più grande cattedrale gotica e la più importante cattedrale gotica del mondo. Quindi incuriositevi, andate a fare una visita ad Amiens. Laclos, dopo aver frequentato l'Accademia delle Belle Arti, perché vorrebbe fare l'artista, decide bisogna pur sopravvivere, e quindi decide di dedicarsi alla carriera militare, anche perché fare l'artista non dava da vivere, in divisa da ufficiale partecipa prima agli avvenimenti, a tutti gli avvenimenti di questo periodo storico, è tenente nel 1759 nell'esercito della monarchia francese, è colonnello durante la rivoluzione nel 1792, è generale di brigata nell'esercito di Napoleone, di stanza a Napoli e poi a Taranto, dove purtroppo il 5 settembre 1803 muore di malaria, disidratato dalla dissenteria. Ma Laclos ha nutrito per tutta la vita una grande passione per la letteratura e ha sempre scritto libretti per le opere, ha scritto poesie, brevi trattati, editoriali per i giornali che spediva mentre era in giro con l'esercito, con gli eserciti, e poi è passato alla storia per aver scritto nel 1782 il romanzo epistolare formato da 175 lettere di cui stiamo parlando. Questo è un momento in cui il genere letterario dei romanzi epistolari è di moda. Abbiamo visto nello scorso itinerario Julie o la Nouvelle Héloïse di Rousseau, romanzo epistolare. Ora, Le relazioni pericolose di Jean Dangereuse è un'opera morale che ha suscitato scandalo. Che cosa vuol dire? Ha ispirato anche, avrete visto sicuramente qualche film da quest'opera, testi teatrali, opere d'arte di vario genere, ma la lettura di quest'opera è tutta un'altra cosa. L'autore vuole rappresentare la depravazione morale, vuole che si esclami: ma quanto può essere cattiva la natura umana? E mette in scena la corruzione dell'ambiente aristocratico dell'ancien regime. È lì che la natura umana è più cattiva, secondo il suo giudizio. I due protagonisti della vicenda narrata, che sono diventati due protagonisti quasi mitici nella storia della letteratura, sono due rispettabili aristocratici, il visconte di Valmont e la marchesa di Merteuil. Sono ex amanti e si incontrano e diventano complici anche per scommessa nel tessere un gioco pericoloso attuato per sedurre e umiliare alcune persone, perché si divertono a fare quello, e la loro nefasta attività è preparata e raccontata attraverso una fitta corrispondenza. La marchesa di Merteuil è senza dubbio il personaggio chiave dell'opera, la quale apparentemente è irreprensibile, e poi è invece la regista degli intrighi, di tutte le perfide situazioni in cui in modo avvincente si dirama la trama. La marchesa è un'intelligente cultrice della malizia, del cinismo, della corruzione. Laclos sa utilizzare la scrittura in modo molto efficace e riesce a intessere una fittissima rete costituita da progetti, manovre, contromanovre, azioni clandestine, confessioni, ipocrisie ben studiate, e con un linguaggio sempre pervaso di un finissimo erotismo, senza mettere una parola fuori posto, e con in più una capacità di analisi psicologica davvero sorprendente, fa sì che la lettura di una lettera susciti l'interesse per il testo della lettera successiva. Quindi una lettera tira l'altra come le ciliegie, e si dimostra molto bravo in questa, a fare questa operazione. Il testo delle relazioni pericolose presenta un quadro realistico di una società moralmente dissoluta e crudele che, come scrive Laclos, sta precipitando verso l'inesorabile autodistruzione, nel momento in cui si compiace del proprio potere e del proprio dominio, perché la cattiveria, ed è questo che vuole mettere in evidenza Laclos, la cattiveria non paga, secondo lui, e le persone cattive sono destinate a finire male, è un po' ottimista, ma a molta speranza, e guardate, difatti, ma ci dimostra di essere ottimista, di avere speranza. Nelle relazioni pericolose, alla fine, le persone cattive subiscono la giusta punizione, ma non è un tribunale terreno a condannarli, ma bensì è la provvidenza divina, meno male, dice la Croce. Cioè, anche perché il Visconte e la Marchesa, in quanto aristocratici, avevano mille possibilità di farla franca. Quindi l'autore fa intervenire una giustizia superiore a quella umana. Per l'aristocrazia c'è un codice penale privilegiato in questo momento, no? E quindi l'avrebbero fatta franca comunque. Ebbene, il testo di questo famoso romanzo epistolare lo trovate in biblioteca, quindi leggete o rileggete le relazioni pericolose. Guardate, il consiglio che la scuola deve dare è quello di leggerla al ritmo di una lettera al giorno, magari non più di due, non più di tre. Perché sicuramente sarete tentati di andare avanti, perché è molto abile la Clo a costruire. Ma no, guardate, io sono obbligato dal punto di vista didattico, la scuola, a dare questo consiglio. Va lasciato il desiderio di leggere, infatti, di continuare a leggere, perché questo esercizio deve servire a stimolare la memoria, la ragione e l'immaginazione. E più tempo dura, e meglio è. Cioè, se l'esercizio si prolunga, è meglio. E quindi sfruttate questa situazione per esercitarvi ad investire in intelligenza. Cioè, per dare spazio alle facoltà che naturalmente favoriscono l'apprendimento. Ora, siccome le lettere delle relazioni pericolose si capiscono nella loro avvincente concatenazione, adesso noi non possiamo leggere il testo di una lettera. E allora, guardate, leggiamo l'avvertenza dell'editore, che, attenzione, è stata scritta dalla Clo stesso in chiave ironica per dire: dubito che queste lettere siano autentiche, come ci vorrebbe far credere l'autore. Questo è un romanzo. E poi non succedono mica le cose che l'autore racconta nel nostro meraviglioso paese, ma ci mancherebbe, no? Succedono sempre da qualche altra. Cioè, a Londra si dice c'è del marcio in Danimarca, e la Clo utilizza il pensiero shakespeariano per scrivere la sua avvertenza molto ironica, perché è così che succede. Si stende un velo spesso sulle malefatte che avvengono nel sottobosco della società. Avvertenza dell'editore: pensiamo che sia nostro dovere informare il pubblico che, malgrado il titolo di questo libro e quello che ne dice il redattore nella sua prefazione, non garantiamo l'autenticità della raccolta e abbiamo anzi forti motivi di credere che si tratti di un romanzo. Ci sembra inoltre che l'autore, anche se attento alla verosimiglianza, l'abbia distrutta lui stesso e assai goffamente con la scelta dell'epoca in cui avvengono i fatti, poiché molti dei suoi personaggi sono così corrotti che è impossibile supporre che siano vissuti nel nostro secolo, in questo secolo di filosofia, dove i lumi diffusi in ogni dove hanno, come ognuno sa, reso tutti gli uomini probi e tutte le donne modeste e riservate. Il nostro parere è quindi che, se le vicende riferite in questo libro hanno un fondo di verità, non siano potute accadere che in altri luoghi e in altri tempi, e biasimiamo altamente l'autore che, sedotto a quel che sembra dalla speranza di suscitare maggior interesse per mezzo di riferimenti più vicini al suo secolo e al suo paese, ha avuto l'ardire di rappresentare nel quadro dei nostri usi e costumi una morale che ci è tanto lontana. Al fine di mettere in guardia la lettrice e il lettore troppo creduloni, appoggiamo la nostra opinione con un ragionamento molto convincente. Secondo voi, oggi, una damigella con 60.000 franchi di rendita si fa monaca? E una presidentessa, giovane e graziosa, muore di crepacuore per amore? Ebbene, leggete e vedrete. Abbiamo detto che il Visconte e la Marchesa, in quanto aristocratici, avevano 1000 possibilità di farla franca di fronte a un tribunale, mentre le streghe, in quanto donne proletarie, avevano 1000 possibilità di finire sul rogo, anzi ci finivano sempre. Nel 1712, vicino a Londra, viene processata e condannata al rogo una strega. Guardate, è l'ultimo processo contro una strega in Europa, perché il giudice di questo tribunale, di cui conosciamo la sigla e non il nome, che è un garantista, un illuminista, un appartenente alla massoneria, impugna la sentenza, la smonta e fa sì che questa povera donna venga riabilitata e liberata. E questa sentenza fa testo, 1712, ci è voluto però un po'. Il secolo dei lumi, vedete, propone un tema importante, quello delle garanzie individuali che lo Stato deve riconoscere alla persona chiamata in giudizio. E questo tema ci porta a Milano. E l'appuntamento è per venerdì 12 gennaio per il primo gruppo. Questa sera abbiamo fatto una prova, vediamo che ci stiamo comunque tutti, e per venerdì 19 gennaio per il secondo gruppo. Quindi noi ci ritroviamo a Milano nel gennaio dell'anno 1764. E voi penserete di venire a scuola con un anno di più? Eh no, cari miei. Noi verremo a scuola con 260 anni di meno. 764, come lo studio ci permette di fare, in modo diacronico, perché il tempo dello studio è diacronico, quindi ci allarga la vita. E quindi, ma se dovete ringiovanire a voi, oh, ragazze, ragazze di qui, siamo freschi veramente. Ebbene, e siamo a Natale, anche che siamo arrivati velocemente, vedete, a Natale. E il significato di questa festività sta nella parola stessa. Il verbo nascere rimanda all'atto del prendersi cura e del dispensare accoglienza. E secondo l'etimologia, quindi, a Natale, si direbbe anche Rousseau, ogni persona dovrebbe essere buona per natura. E questa sera perlomeno un concetto lo abbiamo capito. Abbiamo capito che la bontà della natura umana dipende e dalla volontà e dall'educazione. Questo è certo. E quindi su questo dobbiamo riflettere. Ed è sulla scia di questa affermazione, nella quale si concentra l'essenza del Natale, che il nostro viaggio continua. E per questo anche nel prossimo anno la scuola è qui per garantire alle cittadine e ai cittadini di questo territorio il diritto all'apprendimento permanente. E ora, per concludere, ancora una volta, per il 40° anno, ebbene, devo dire che nel dicembre del 1984, quando per la prima volta il Prunetto ha dato la prima benedizione a quelle persone che partecipavano a un percorso di storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura, non avrei certo pensato che 40 anni dopo sarei stato ancora qui di fronte a molte altre persone. Certamente, allora prima di concludere, di dare la benedizione, diciamo che a proposito di piccole buone azioni, il tesoriere mi ha dato denaro che abbiamo raccolto con i nostri potenti mezzi, ho consegnato alla Maria Grazia 500 euro che verranno dati al Cuore si scioglie della COP, forse verranno usati per i danni
anche per i bambini che sono in difficoltà,
sì, va bene, comunque la previsione
poi
di
che cosa di...
poi abbiamo sostenuto la cooperativa Mexichemos, forse sono arrivate delle foto, abbiamo contribuito noi a comprare quelle macchine da cucire con cui le nostre compagne messicane lavorano e quindi. E ora per concludere ancora una volta auspico che possa scendere su di noi un augurio, cioè l'augurio di un buon Natale di studio, perché guardate, la bontà della natura umana dipende anche e soprattutto dalla cura e si origina anche e soprattutto con lo studio, perché lo studio è cura per il corpo, per l'intelletto e per lo spirito. Auguri a tutte e a tutti. Arrivederci, a gennaio. A Parigi, si diceva nel giardino dei ciliegi.